Ave Maria, a tutti i videoascoltatori e le videoascoltatrici di Radio Buonconsiglio. Siamo qui per un nuovo appuntamento con Andare oltre gli inganni. E diciamo che come titolo della trasmissione, oggi come oggi, è ben indovinata, visto che gli inganni prolificano in maniera veramente esorbitante. E come ultimo regalo anche, no, di Roma, della Santa Sede, quindi anche del Papa, e proprio del Papa, abbiamo una regalia natalizia. Il 18 di dicembre è stato promulgato questo documento, la Dichiarazione della Dottrina per la Fede, Fiducia, Supplicans, che sta veramente, no, creando problemi su problemi che già esistevano. Ebbene, vorrei ricordare che 3 anni fa, nel 2020, avevo trattato questo argomento in più riprese, ma in particolare in una trasmissione, sempre di Andare oltre gli inganni, una trasmissione dedicata al tema Santi contro il peccato di sodomia, ma più precisamente il pensiero dei santi sull'omosessualità. Ecco, dove parlavano i santi su questo problema, questo peccato che grida al cospetto di Dio. Si è sempre detto è un peccato mortale e quindi veramente non si capisce perché la Chiesa abbracci questa tematica facendo di questo peccato qualcosa che è lecito. In fondo è questo che fa la Chiesa, invece di ricordare che cos'è il peccato mortale, e tra questi peccati mortali fra i più gravi c'è proprio il peccato di omosessualità. Ecco, la Chiesa invece praticamente rende lecito questo peccato e chi ce l'ha non viene curato spiritualmente, ma viene appunto così, gli viene lasciato lo spazio per poter andare avanti nel suo vizio, perché poi è questo. Tra l'altro anche fra sessi diversi, si invita alla moderazione, alla castità. Anche nella coppia, perché si sa che la procreazione, come dice la Castico Nubi di Pio XI, la castità si vive anche tra coniugi, in quanto non siamo appunto invitati al vizio, ma invitati anche come coniugi alla procreazione. L'atto sessuale è per la procreazione, ce lo insegnano persino gli animali che hanno le stagioni degli amori per poter procreare, non per appunto abbondare nel vizio. Quindi è un tema che poi tratteremo successivamente. Questa sera non vogliamo invece parlarne, se non ricordare appunto quella trasmissione del 2020, Santi sull'omosessualità. Il pensiero dei santi sull'omosessualità che appunto Radio Buonconsiglio aveva ospitato, trasmesso, e quindi questo incontro, e quindi così invitiamo a ricordare che i santi sono stati molto precisi nel parlare di questo peccato mortale. Questa sera invece ci dedichiamo a un tema molto importante, ma poco sentito, ovvero parliamo del Te Deum. Il Te Deum è un inno straordinario, meraviglioso, che viene proprio recitato, cantato all'ultimo dell'anno, il 31 di dicembre, perché la Chiesa, Santa Romana Chiesa, pone al centro dell'attenzione il ringraziamento alla fine dell'anno, dell'anno liturgico e dell'anno civile, no? Perché è chiaro che quando abbiamo fede, tutto ciò che è civile, quindi vita quotidiana, si potrebbe dire, deve essere alla luce della fede. Ecco, questo molti l'hanno posto. corso, purtroppo, perché con questa esasperata secolarizzazione non abbiamo più dentro di noi questo afflato che avevano invece i nostri nonni, bisnonni, trisavoli, e che avevano i cristiani del passato, i nostri padri, le nostre madri, e il quotidiano era vissuto alla luce della fede. E quindi ogni azione veniva compiuta come se Dio proprio vedesse, ascoltasse. Ricordo anch'io stessa che sono cresciuta così, perché mi hanno insegnato così, che qualsiasi cosa io facessi nel corso della giornata, ero vista e ascoltata da Dio, non dagli altri. Pensate l'abisso di oggi, i social, no? Ascoltiamo e vediamo quello che dicono gli altri, conoscenti, non conoscenti, amici, non amici, gli altri, o i media, quello che ci dicono, ci raccontano, si inventano, ingannano. Noi ascoltiamo tutto questo? No, io sono cresciuta secondo questo pensiero, questa filosofia di vita meravigliosa che è dettata dalla fede, dove è Dio che ti guarda e ti ascolta, e tu devi agire di conseguenza. Ecco che è importantissima la preghiera, questo inno cristiano in prosa, il Te Deum Laudamus, che significa noi ti lodiamo Dio, che viene appunto ad essere presente alla fine dei nostri giorni dell'anno. Dopo 365 giorni, noi cattolici cantiamo, recitiamo il Te Deum per ringraziare. E di cosa bisogna ringraziare? Ringraziare per essere ancora vivi, ringraziare per aver mantenuto ancora la fede, nonostante tutto e nonostante tutti. Ringraziare per i doni che abbiamo avuto nel corso dell'anno, le grazie che abbiamo avuto e per gli incontri buoni che abbiamo fatto. Una volta si diceva, le compagnie. Quanto è importante stare nelle compagnie giuste. E sì, quindi se abbiamo fatto degli incontri giusti nell'arco di questo anno, dobbiamo rendere grazie a Dio. Dobbiamo rendergli grazie di poter lottare per la fede, di essere militi di Cristo, quindi ringraziare della forza che ci dà. Nonostante appunto tutte le problematiche, le questioni private e pubbliche. Ringraziarlo quando riusciamo a vivere nelle virtù. Le virtù sono le migliori ancelle per affrontare la vita. Senza di quelle è davvero qualcosa di orrendo, direi, orrendo. Virtù cardinali e virtù proprio teologiche, no? Teologali, quindi fede, speranza, carità e le altre virtù della temperanza, della costanza, della fortezza, della pazienza, perché tutto ciò che è virtuoso fa parte proprio del vivere evangelico. La pazienza è fondamentale. Come pure l'umiltà, quindi virtù cardinali, ma anche le virtù che non sono, rientrano in quelle cardinali e tuttavia rientrano nel quadro della fede, della speranza e della carità, alla base di cui c'è sempre l'umiltà. Oggi l'umiltà, la virtù dell'umiltà, non è più una virtù vissuta. Non è più un valore l'umiltà, è la tracotanza invece il valore che viene dato a questo modo d'essere, no? La tracotanza, l'aggressività, l'orgoglio, la superbia, il mettersi in mostra, in vetrina. Dal punto di vista del fisico, quanta cura al fisico viene data? E e nulla come cura allo spirito, all'anima. E quindi questo discorso è importante, ringraziare il nostro Signore di tutto quello che ci dà, ci dona e che siamo. E la gratitudine è fondamentale, anche quella, per la nostra fede. Non essere grati, ma essere ingrati è un modo di essere che è tipicamente contemporaneo, è un modo d'essere laicissimo. È lamentarsi, non essere mai soddisfatti, non apprezzare quello che abbiamo, quello che siamo, chi vive intorno a noi, chi ci ama. Ma invece criticare sempre, pensate, sempre il dito puntato, lamentarsi, ecco, è tutto un sistema che va contro il modo d'essere cattolico. Ecco allora la gratitudine innanzitutto verso il Creatore, verso nostro Signore. Nella Chiesa Cattolica il Te Deum è legato alle celebrazioni proprio di ringraziamento, in particolare del 31 dicembre, ma anche quando avviene la nuova elezione di un pontefice. E poi il Te Deum anche prima che si sciolga il conclave o a conclusione di un concilio. Certo, l'ultimo concilio è stato il Vaticano II e certamente un concilio che ha creato enormi problemi, ma proprio enormi, voragini di problemi. Quindi, permettetemi di dire, io non ringrazio per quel concilio, ma ringrazio coloro che hanno visto in quel concilio, perché illuminati da Dio, hanno visto i problemi. E quindi se noi oggi siamo in grado di capire come mai c'è tanta crisi nella Chiesa, c'è tanta desolazione, c'è tanta amarezza, dolore nella Chiesa umana, non come sposa di Cristo, non come appunto realtà mistica di Gesù Cristo che è capo della Chiesa, ma abbiamo appunto la possibilità attraverso coloro che hanno capito che cosa è successo nel Concilio, illuminati dallo Spirito Santo, hanno capito e noi grazie appunto a questi studi, a questa conoscenza, ringraziamo nostro Signore. Quindi domani sera nel Te Deum noi ringrazieremo, ringrazieremo non per la Chiesa attuale che fa acqua da tutte le parti e che ultimamente, appunto per Natale, ci ha regalato fiducia supplicans, ma noi ringraziamo perché la fiammella della fede è sempre accesa. Ci danno dimostrazione i vescovi africani, i vescovi della Polonia, i vescovi dell'Ucraina, che hanno riconosciuto in questa dichiarazione della dottrina della fede qualcosa di assolutamente scandaloso, scandaloso. Ecco, allora noi domani sera ringrazieremo per tutti coloro che resistono nella fede e quindi che sono illuminati, perché ricordiamoci sempre anche questo, la fede è un dono. È un dono. Tante volte ci chiediamo, ma come mai tanti pastori sbagliano? Ci dicono cose assurde, erronee, parlano dai pulpiti in maniera sbagliata, laicissima, protestante, spesso e volentieri. Ecco, allora di fronte a tutto questo noi dobbiamo ringraziare il nostro Signore, dire grazie Signore che ci mantieni nella fede, che ci apre gli occhi, che capiamo E quindi ci consoli perché la conoscenza è grande consolazione, perché sappiamo di essere sul binario giusto e non deragliamo. E se per caso ci confondiamo, però abbiamo dei supporti che sono o di sacerdoti o di religiosi o di laici che con le loro parole, con la loro serietà, con la loro costanza, riescono a darci le risposte giuste, perché appartengono non a loro, ma appartengono alla tradizione della Chiesa e quindi hanno un contenuto certo, perché non è un contenuto sbagliato, erroneo, eretico, ma il Signore ci mantiene sotto questo mantello di verità, perché Cristo si è incarnato, è nato nella grotta di Betlemme per annunciare, portare la verità, non una verità, ma la sola verità. E questa verità è quella che ci porta a ringraziare il nostro Signore per essere nato, per essersi incarnato e per essere appunto stato sacrificato sull'altare della verità. È stato crocifisso per la verità e per distruggere il peccato e la morte. Coloro che resistono nella verità, possono accedere al paradiso. Possono, se loro lo vogliono con tutto il cuore e tutta l'anima e si pentono dei propri peccati. Anche nella liturgia delle ore, che è veramente, no, in pratica è la preghiera ufficiale della Chiesa cattolica, e secondo i riti romano e ambrosiano, il Te Deum trova un posto nell'ufficio, alla fine dell'ufficio delle letture, prima dell'orazione conclusiva, nelle solennità, nelle feste dei santi, in tutte le domeniche, tranne quelle di Quaresima, e nei giorni dell'ottava di Natale, fra l'ottava di Natale e quelli fra l'ottava di Pasqua. L'origine di questo canto mirabile era attribuita, secondo la tradizione della Chiesa, a San Cipriano di Cartagine, ma secondo un'altra lettura che è sorta durante l'VIII secolo, si è sostenuto che fosse stato composto a quattro mani da Sant'Ambrogio e da Sant'Agostino, nel giorno stesso del battesimo di Sant'Agostino, che avvenne a Milano nel 386. E infatti questo inno è anche chiamato inno ambrosiano. Tuttavia ci sono stati degli studi, anche più recenti, che attribuiscono la redazione dell'inno del Te Deum a San Niceta, vescovo di Remisiana, che si trova nel centro della Serbia. Oggi la città è chiamata Bela Palanka e questo inno venne composto alla fine del IV secolo. Gli studiosi ormai sostengono che sia lui l'autore reale. Ecco, come è composto l'inno? È composto in tre, porzioni. La prima, fino a Paraclitum Spiritum, è una lode trinitaria indirizzata a Dio Padre. È molto simile come impostazione ad una anafora eucaristica e quindi noi possiamo vedere questa mirabile espressione, tre volte recitato Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus. La seconda parte, dove si legge Tu rex gloriae, è una lode al Cristo Redentore, quindi al Cristo Salvatore. E l'ultima porzione, con il Salvum Fac, è un seguito di suppliche di versetti che sono stati tratti dai Salmi. Il Te Deum è una preghiera, un inno che veniva spesso cantato durante il Sacro Romano Impero. Sappiamo che il Sacro Romano Impero è durato un migliaio di anni e appunto in questa Europa oggi così scristianizzata, ateizzata, in questa Europa era cosa comune, e nei momenti importanti, quando si ottenevano anche miracoli, grazie, come ad esempio la fine di una carestia, la fine di una peste, la fine di un terremoto, quindi qualcosa che si concludeva, insomma, dopo un'epidemia, eccetera, ecco che le chiese si riempivano di questo inno. Che veniva cantato in canto gregoriano. E dobbiamo dire che erano anche proprio i governanti che richiedevano questo. Ed è importante ricordarlo, perché all'epoca del Sacro Romano Impero, quindi nel momento in cui la politica non poteva fare a meno di fare i conti con Santa Madre Chiesa, ecco che i governanti non solo partecipavano al Te Deum per ringraziare nostro Signore, ma richiedevano proprio, erano proprio i governanti a richiederlo, ad esempio anche per i matrimoni che venivano appunto celebrati, no? Per anche stabilire delle alleanze molto importanti. Perché si sposavano a volte per ragioni di Stato, ma questo non è come una certa lettura laica, comunista, che dice guai, terribile, povere donne, per ragioni di Stato dovevano sposarsi, ma per carità, erano veramente eventi fondamentali, perché spesso erano matrimoni che andavano anche bene e quando non erano proprio così idilliaci, pazienza, perché ne andava a vantaggio dei popoli, delle nazioni, cioè ci rendiamo conto di questo? Sono le femministe che parlano di povere donne, così erano costrette a fare. E no. Perché si pensava veramente al bene comune, quindi si potevano evitare delle guerre, si potevano interrompere dei dissidi fra le nazioni, fra gli stati. Ecco allora che alle celebrazioni dei matrimoni veniva cantato anche il Te Deum. Questo accadeva spesso in casa Savoia, ad esempio, che è stato un casato che per 1000 anni ha veramente difeso la Chiesa e la fede. Anche contro i protestanti, e quindi ecco che era cosa comune. Per ringraziare nostro Signore si cantava tutti insieme il popolo con i governanti. Questo ricordiamolo bene: c'era il popolo che insieme a chi li governava ringraziava. Ecco, e c'era questa grande umiltà anche da parte dei governanti che si genuflettevano di fronte a nostro Signore e di fronte all'Eucaristia. Oggi neanche più i fedeli si inginocchiano, davanti all'Eucaristia, perché c'è una messa che è stata appunto emanata, il Novus Ordo, e nella quale non è più richiesta la genuflessione davanti al corpo di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco allora che noi abbiamo di fronte un qualcosa di davvero straordinario. Questo inno è antichissimo, risale quindi al IV secolo, e quindi non possiamo che rendere grazie anche per queste preghiere così antiche. E c'è un'anima dentro a queste preghiere, c'è un'anima di comunione di santi, e quindi di santi che sono vissuti in terra, che hanno redatto questi inni, queste preghiere, fra cui appunto San Niceta, che ci ha donato e ha donato a tutta la Chiesa il Te Deum, e quindi questa comunione di santi che hanno compilato queste meravigliose preghiere, e allo stesso tempo noi, quando andiamo a recitarle, ci portiamo dietro tutta questa comunione di santi in terra e comunione di santi in cielo. Quei santi adesso sono in cielo, ma sono stati in terra, ed è un tutt'uno fra noi e loro, e ci auspichiamo di poterli un giorno raggiungere in cielo, questi autori di queste preghiere straordinarie. E il Te Deum è un canto di affidamento e di speranza, perché non è solo di ringraziamento, c'è la gratitudine, ma c'è anche il fatto che noi continuiamo a essere in terra, chi appunto è ancora in vita. E quindi chi lo recita può comunque ancora supplicare, può ancora supplicare, è ancora in tempo nella supplica. Attenzione, perché quando si muore non si è più in tempo. Ma finché siamo qui, noi siamo in tempo e possiamo sfruttare questo tempo per invocare il Signore perché ci aiuti. Quindi affidamento e speranza. Insieme al Gloria in Excelsis Deo, che viene cantato proprio per la nascita di Gesù bambino, e anch'esso che è un inno antico, anche questo, il Te Deum, è espressione che maggiormente simboleggia il sacro. Noi abbiamo appunto il Gloria in Excelsis Deo, abbiamo il Magnificat, che sono le parole addirittura della Madonna, della Vergine Santissima, e abbiamo il Te Deum Laudamus. Ecco, questi tre inni simboleggiano appunto in maniera straordinaria la sacralità. È potente, il Te Deum è potente, proprio come inno, c'è tutta la forza, la potenza, lo slancio per arrivare a lui, a parlare a lui, ringraziarlo e supplicarlo ancora. E quindi ci proietta davvero verso l'alto per rendere lode al Signore. Noi, quando preghiamo, e chiediamo sempre aiuto, sì, chiediamo sempre aiuto. Qui invece c'è proprio la lode, c'è l'amore. Qui c'è San Francesco, viene in mente il Cantico delle Creature, no? San Francesco loda nostro Signore e invita tutte le creature viventi a lodarlo. Laudato sì, mio Signore. E nel Te Deum si chiede la protezione e la salvezza. E queste parole vogliono salire, salire, salire in alto per giungere fino al Padre. E poi si allargano e discendono nuovamente verso appunto queste nostre tribolazioni, perché l'essere qui è un esilio, no? La Salve Regina lo dice bene, siamo in esilio, è un passaggio. E poi questo inno protende ancora verso l'alto, attraverso però un grado minore rispetto al Padre. E quindi si rivolge agli angeli, agli apostoli, ai profeti, e fino ad arrivare a noi, miseri uomini e donne. questi uomini e queste donne che invece, purtroppo, con le ideologie e le filosofie contemporanee, è stato innalzato. Persino il discorso di conclusione di Paolo VI, no? Si dice, lo dice nel suo discorso a conclusione del concilio. Dice proprio la religione dell'uomo che si fa Dio. È entrato nelle esigenze del Concilio Vaticano II. Lo dice Paolo VI, non lo dico io. Quindi, uomini e donne, miserie come siamo. Cenere, siamo cenere. E quindi se non si ha questa consapevolezza, ecco che arriva il superuomo, la superdonna, no, di oggi, di Nietzscheana memoria. Dove è l'uomo al centro, l'umanità al centro. Questo parlare della fraternità, 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 ma se non è in Cristo questa fraternità non si arriva a nulla. Infatti, le guerre che stiamo vivendo proprio in questi giorni, guerre tremende, tremende. È un inno, il Te Deum, che parla di una liturgia celeste, non è la liturgia purtroppo desacralizzata di tante chiese nostre contemporanee, ma addirittura parliamo di una liturgia celeste che celebra gli angeli, i santi e celebra la lode a Dio. Non è comunque quindi un ringraziamento rutilante, cioè sfavillante, luccicante, non lo è, non lo può essere perché noi siamo ancora sulla terra e quindi non abbiamo ancora la partecipazione della gloria, non siamo ancora nella beatitudine eterna. Sono gli angeli, l'esercito degli angeli che rende lode a Dio con gloria magnificente, rutilante. E noi non possiamo ancora. Perché siamo qui, ancora nell'esilio. Quindi è un inno di ringraziamento che però conserva l'accettazione paziente della durezza che riserva questa vita terrena, che è stata macchiata dal peccato originale. E quindi siamo assolutamente imperfetti, non come oggi che vogliono. No, farci vedere uomini e donne perfetti, non siamo perfetti, anzi, lo vediamo bene, anzi, anzi, davvero, è un'età questa in cui più parlano della gloria dell'uomo, no? Quindi della gloria del, quando dico uomo e donna anche, della gloria dell'uomo e la gloria della donna, e peggio andiamo, è uno sfacelo continuo. La gloria è solo di Dio e noi, se vogliamo, possiamo partecipare a quella gloria, ma solo se ci uniamo a Dio, alla Santissima Trinità, solo se ci uniamo, se ci convertiamo. La conversione è capire, capire chi siamo, da dove veniamo e dove siamo diretti. Tutto e nulla, ce lo dice Gesù nel Vangelo. Senza di me non fate nulla. Ma com'è vero? Ma com'è vero? Siamo nulla. Noi se viviamo, se respiriamo, lo dobbiamo al nostro Creatore. E se noi produciamo qualcosa di buono, lo dobbiamo al nostro Signore, che ci permette con le sue grazie di fare quello che noi non potremmo fare con le nostre forze così deboli. E i santi lo sanno, lo sapevano e lo sanno. Perché i santi nel nascondimento ci sono ancora oggi. Non ci sono più figure di santi, diciamo, mediaticamente eclatanti. Gli ultimi sono stati San Pio da Pietrelcina e Madre Teresa di Calcutta. Ecco, ma ci sono nel silenzio. Bene, bene, bene. C'è già troppo clamore mediatico per il male. Benissimo. Ci sono le anime sante che si uniscono a Dio nel nascondimento e nel silenzio e fanno moltissimo. e sono sicurissima di ciò che affermo. Quando passerà tutta questa burrasca, tutto questo caos, tutta questa confusione rivoluzionaria, quando passerà tutto e ci sarà la quiete dopo la tempesta, per dirla come Leopardi, e allora ringrazieremo davvero tutte quelle anime che si sono dedicate a nostro Signore, anche proprio per la salvezza dei peccatori, perché ci sono anime davvero ostia, che attraverso la loro vita di sacrificio, di lode, di penitenza, di amore incondizionato a nostro Signore, a Maria Vergine, salvano anime. Ma come? Anche oggi? Sì, anche oggi salvano anime. Infatti, non è un caso. Ci sono tante persone che stanno aprendo gli occhi, stanno capendo tante cose. In questi 60 anni di vita della Chiesa in crisi non capivano. Oggi, invece, grazie anche a Internet, capiscono, aprono gli occhi e vanno a cercare quello che veramente merita. Vanno a cercare la verità. La verità, se veramente si cerca con slancio, la si trova, la si trova. Pensiamo al cardinale Newman. Io spesso lo nomino, questo grande santo, questo dottore della Chiesa, perché non è ancora stato proclamato tale, ma ha tutti i criteri nel suo curriculum per essere definito dottore della Chiesa. Ebbene, lui che ha visto così fortemente, grandemente il tranello, il pericolo del liberalismo nel XIX secolo, quindi nell'Ottocento, ecco, lui che l'ha visto così bene, ha studiato tantissimo perché voleva capire, conoscere la verità. Lui che era nato calvinista, protestante, è diventato anglicano e poi ha abbracciato Santa Madre Chiesa. E come l'ha abbracciata? E come mai è arrivato al dunque, al porto sicuro? Ci è arrivato attraverso lo studio e la preghiera. Così si può anche fare, le strade del Signore sono davvero infinite. Quindi oggi chi vuole può veramente accedere alla verità, perché ci sono tanti strumenti come Radio Buon Consiglio, tanto per citare, no? Questa mirabile radio che ha l'Immacolata davvero nel cuore e lo porta ai cuori, porta Maria Immacolata ai cuori. Ecco, attraverso la radio di Buon Consiglio si può arrivare alla verità, certo. E come? Quindi ci sono tante strade. E il Signore, per il Cardinale Newman, ha pensato a quel tipo di strada e lui a sua volta si è convertito e ha convertito tantissime altre anime, migliaia e migliaia di altre anime, e continua a farlo, perché è chiaro, quando lasciano degli scritti, quando lasciano degli insegnamenti così potenti, così veri, trascinano anime e le strappano a Satana. Ecco, allora noi ringraziamo davvero il protagonista, autore del Te Deum, Laudamus, San Niceta, il quale appunto ci ha lasciato delle parole mirabili. Io, se mi permettete, vorrei leggerlo. Beh, dopo aver parlato del Te Deum, come non appunto recitarlo? E lo recitiamo appunto insieme nella comunione dei santi, quindi la comunione tra di noi e la comunione con il cielo. Lo recitiamo e domani sera io mi auguro che tanti di voi lo possano recitare nuovamente per ringraziare di tutti i doni che il Signore ha fatto in questo nostro anno di vita. E domani sentiremo i botti, sentiremo tanti auguri di buon anno, buon anno, buon anno. Non sapremo come sarà quello che appunto andremo a vivere, ma sappiamo quello che è stato il 2023. E perciò ringraziamo davvero nostro Padre perché molto ha dato, sono certa, a ciascuno di noi, anche a coloro che hanno avuto sofferenze, dolori, lutti. Ecco, però se abbiamo il Signore con noi, lo dobbiamo ringraziare. Diceva la beata Teresa Fasci, che è stata una grande agostiniana vissuta nel Novecento, quindi stiamo parlando del secolo scorso, ed è stata la grande protagonista della diffusione del culto di Santa Rita in tutto il mondo. Ebbene, questa beata diceva, è meglio un Dio ti lodiamo nelle cose avverse piuttosto che nelle cose appunto felici. No, è un grande insegnamento questo. Lodare nostro Signore come ha fatto anche San Francesco d'Assisi, perché il suo Laudato Si' è stato compilato, è stato redatto dopo una notte di sofferenze fisiche terribili. Dolore proprio, il dolore. Eppure lui al mattino ha sentito questo slancio di lodare nostro Signore e quindi di ringraziarlo e di chiedere a tutte le creature di lodarlo. Lo leggiamo in italiano. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore, o Eterno Padre. Tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito, la seconda a Cristo Redentore. O Cristo, Re della Gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo. Lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza. Non saremo confusi in eterno. Vi ringrazio molto e attendo vostre considerazioni e o domande. Grazie.
Grazie a lei, professoressa Sicardi, per questa bellissima e appassionata esposizione del Te Deum e dell'amore dei santi, per il ringraziamento. Perché poi ricordiamolo, cosa vuol dire Eucaristia? Rendimento di grazie. Tutta la liturgia è culto rendimento di grazie al Padre. È il Figlio che si sacrifica per ringraziare il Padre.
Sì,
Quindi non si può
esatto.
togliere il ringraziamento dalla vita cristiana. Tutta la nostra vita deve essere un ringraziamento a Dio. Bene, allora facciamo così, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo uno stacco musicale di 1 minuto, 1 minuto e mezzo, poi torniamo con la professoressa Sicardi e lei sarà disponibile a rispondere alle vostre domande sull'argomento. Mi raccomando, restiamo in tema e ricordo a chi sta seguendo dalla chat, chi segue dalla radio non ha questo problema, però chi segue dalla chat di ascoltare la professoressa e di non parlare fra di voi. Grazie e a fra poco. Bene, eccoci tornati in trasmissione. Siamo disponibili, cioè la professoressa è disponibile a rispondere alle vostre domande. Bene, allora, intanto le stanno arrivando tanti ringraziamenti. Andrea la ringrazia per questa lezione, anche Roberto e così come tanti altri. Dice Vincenzo che
Grazie a
Dio
voi.
Padre Onnipotente nella nostra vita ci indica molte strade per accendere la luce della fede. Nel cuore siamo noi che nel seguire la modernità siamo oscurati e non le vediamo.
Eh sì, è proprio vero, signor Vincenzo, perché purtroppo questo mondo ci invade, è invasivo, è proprio invasivo, arriva ormai nelle nostre case, nelle nostre menti, è devastante questo, eh? Però il Signore, appunto, dobbiamo lo ringraziare, lo dobbiamo ringraziare perché nonostante tutto, lui, le vie ce le offre, ce le dà. Sta a noi essere attenti, vigilare e captare, vedere là dove noi possiamo abbeverarci. E quindi Radio Buon Consiglio è uno strumento davvero di impronta celeste, perché dà la possibilità a tante anime di capire la loro fede, di approfondirla e di aprirci gli occhi di fronte a tanti errori, tanti inganni, tante confusioni. Confusioni. Abbiamo visto, no, come finisce il Te Deum. Pietà di noi, Signore, pietà di noi, tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. Quando si è nella verità non si è confusi, ma si diventa luce per gli altri, come dice il Vangelo, no? Proprio non si nasconde sotto il moggio il lume, lo si deve mettere bene in vista e si deve gridare dai tetti la verità, perché quando la possiedi, San Tommaso diceva, che appunto la verità si possiede a un certo punto, e anche il cardinal Newman, quando ha raggiunto la verità, non ha avuto più dubbi e non ha avuto più voglia di saperne di tutto il resto, perché quando trovi il tesoro, quando trovi la perla, non vuoi saperne più di altro. E quindi ecco che diventiamo noi stessi trasmettitori a volta nostra della verità. Questa è la Chiesa di Cristo.
È vero.
Vedo Dorotea
Sì,
anche.
ecco Dorotea che si è unita a noi. Ave
Sì.
Maria
Ma
Dorotea, grazie per essere unita a noi. Intanto.
infatti, professoressa, ecco, ringraziandola, noi sappiamo, no, durante tutto l'anno si è parlato più volte sulla questione che ci abbiamo da ringraziare, no? Però lei ha fatto un bellissimo accenno prima, anche sulla questione del Concilio Vaticano II, di tutti questi anni, di come ogni anno si ringrazia, no? Nostro Signore, tutto sommato. E oggi chi è influenzato, chi è di qua, chi è di là, ma insomma, abbiamo ringraziato per questo Natale, stiamo ringraziando il Signore per la conclusione di questo anno. Ecco, se può ritornare un attimo su questo, perché molta gente che ci chiede, ma che c'è da ringraziare? È il Papa che dice così, è il Papa che fa cos'ha, è la Pacciamama, è di su e di giù. Ecco, ma noi infatti non ringraziamo questo. Se voi studiate attentamente il testo del Te Deum Laudamus, ci renderemo conto che non è quello il tipo di ringraziamento che facciamo, no, professoressa? Quindi incoraggiarci invece a maggior ragione a ringraziare Dio
Eh
per la situazione.
sì,
Aggiungo
esattamente.
solo una cosa,
Sì.
professoressa, a proposito dei santi. Il 22 dicembre era la festa, la memoria liturgica di Santa Francesca Saverio Cabrini, una grande missionaria italiana che ha operato tanto, ha fatto apostolato nel Vangelo, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Una frase che io ho scoperto di lei proprio 10 anni fa e che mi è stata di grande forza, di grande sostegno in questi 10 anni è stata questa. Lei terminava tutte le sue giornate con questa breve preghiera al Signore. O Signore, ti ringrazio perché le cose non vanno a modo mio.
Esatto, esattamente. allora, il nostro pensiero non è il pensiero di Dio, questo sia chiaro. E i santi ce lo insegnano bene, come ce lo ha dimostrato adesso la cara Esther. È evidente, se noi facciamo la volontà di Dio, questa volontà è anche pretenziosa. E i santi lo sanno bene. Questo amore, questa unione tra Cristo e l'anima, quando è davvero importante, è un'unione di amore che pretende. L'amore non è quello che oggi si dice, non è quello, non è quello. L'amore autentico è quello che pretende ed è giusto che sia così. Pensiamo anche al discorso marito e moglie. La moglie pretende dal marito, il marito pretende dalla moglie. È giusto che sia così, non che ognuno si autodetermina per il proprio compiacimento. È tutto ribaltato davvero oggi. Allora, ecco che la volontà di Dio è determinante. E quando io faccio la volontà di Dio, non solo quando sta bene a me, ma quando sta bene a lui e lui mi chiede la sofferenza, mi chiede di soffrire, mi chiede di passare attraverso le prove. Se noi non portiamo le nostre piccole, grandi croci che il Signore ci chiede di portare, come le ha detto Gesù, seguitemi, ma seguitemi vuol dire portare la propria croce, se non lo si fa, non si è cattolici, non si è cattolici. Si è delle persone che si fanno una religione da sé, a proprio uso e consumo. Ci sono più trascrizioni del Te Deum. Questa, per esempio, dice: Tu, Re della Gloria, Cristo, tu sei il Figlio eterno del Padre. Tu, per liberare l'uomo, non disegnasti il grembo della Vergine. Tu sconfitto l'aculeo della morte, che significa l'aculeo del peccato, apristi ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Confidiamo che sarai il giudice che viene. Dunque ti chiediamo, soccorri i tuoi servi che hai redento col tuo sangue prezioso. Fa che siano contati coi santi nella gloria. Allora, che cosa sta a significare questo? Che i ragionamenti che vengono fatti anche oggi all'interno di una chiesa umana che guarda ai bisogni degli uomini, bisogni orizzontali, è una chiesa che non ama le anime, una chiesa umana che non ama le anime. Non solo le trascura, ma le sta abbandonando sempre di più e ce ne accorgiamo. Pensiamo a quello che ad esempio scrive l'arcivescovo di Torino e Susa, Roberto Repole, considerato un grande teologo. Aiuto! È grande teologo contemporaneo, certo, di quella teologia che fa parte della schiera della Nouvelle Théologie, quella che si è infiltrata nel Concilio Vaticano II. Ebbene, questa teologia contemporanea. E quindi Roberto Repole ha scritto una lettera pastorale, quello che conta davvero. E vi leggerei qualche cosetta, perché merita capire i nostri pastori, perché ci aiuta a capire che sono davvero confusi, ma tanto, hanno studiato tanto per capire poco, pochissimo, e purtroppo della verità. E purtroppo trasmettono errori. Errori.
Bernadette ha studiato poco, però ha capito tanto.
Ecco, allora, lui parla in questa lettera pastorale del tema di come cambieranno le parrocchie. Tutti sappiamo che tante esperienze ecclesiali hanno esaurito la loro stagione vitale. Quindi ormai sono morte queste realtà. Via. A tal fine dovremo cercare di mantenere vive le comunità. Allora, fa tutto un discorso che non porta a nulla. sono parole assolutamente vuote. Non ci portano Cristo, non ci portano la soluzione che è solo Cristo, non ci porta alla fede, a nutrire la nostra voglia di conoscere la nostra fede e di amarla. Quindi dovremmo cercare di mantenere vive le comunità laddove finora ci sono state parrocchie anche piccole, soprattutto se c'è ancora qualche elemento significativo e non si sa che cosa siano questi elementi significativi. In modo che non si perda quell'esperienza di prossimità e di legame fraterno nel Signore che lì si può creare e custodire. Ed è nulla, dire nulla. Quindi mantenere aperta la Chiesa, dice che le Chiese, quelle non chiuse, vanno aperte. Okay? Quelle che non si sono vendute, quelle che non sono diventate musei, ristoranti, No, quelle vanno aperte. Pregare insieme al mattino e alla sera, disporre di un ufficio o uno sportello. Allora, qui siamo proprio come andare all'ASL. C'è lo sportello, andiamo all'ASL e cosa facciamo? Dice che lì possiamo dire le nostre esigenze. Esigenze di diverso tipo.
Io chiederei un vescovo cattolico, se non è chiedere troppo.
Allora andiamo allo sportello, qui vengono raccolte le esigenze di diverso tipo. Poi bisogna conservare qualche proposta catechistica,
Mamma mia, questo è orribile.
Un'attività curativa, tanto per. Poi incontrare gli anziani e prendersi cura dei malati. Allora, ma questo, tutto questo, non lo fanno già le realtà laiche? Non lo fanno già gli enti pubblici? Io non vedo differenza, assolutamente. Mi pare che il curato d'Ars abbia avuto un altro metodo, totalmente diverso. Non si è occupato di quello che esisteva fuori dalla sua chiesa, ma si è occupato di quello che c'era dentro a quella chiesa. E sono nemici di questo perché infatti parlano di parrocchie tradizionali che bisogna dimenticarle
Ma
quelle perché
una...
non si può girare su se stessi, bisogna andare fuori, fuori.
Una
Già,
cosa che Padre Pio diceva agli ammalati che andavano da lui a chiedere la grazia, e lui diceva: io sono qui per confessare, questa è la chiesa, l'ospedale è qui di fronte. Padre Pio, eh?
esatto, Padre Pio, che è quello che la Chiesa ha sempre fatto. Infatti, il curato d'Ars, anche lui, non ha fatto che eseguire ciò che la Chiesa di sempre ha fatto. Quindi, il prete chi è? Non è un funzionario, perché qui vescovo e preti sono funzionari, secondo questa lettera pastorale. E quindi ecco che invece chi è il sacerdote? Il sacerdote è colui che innanzitutto compie il santo sacrificio dell'altare e in quanto tale può anche esercitare tutte le altre funzioni dei sacramenti, quindi confessare. Si sta in chiesa, il sacerdote sta in chiesa, confessa e fa catechismo. Oggi chi fa il catechismo? Ho saputo ultimamente da voci che non sono neanche più le signore ormai, perché le signore adesso sono anche occupate a fare altro. C'è altro tipo di volontariato, c'è una chiesa a Torino dove non sanno più dove cercare i catechisti, dove sono, stanno annaspando e allora si riducono a degli animatori.
Animatori, animatori.
Giovani, giovanissimi che cercano di fare catechismo, ma allora questo è proprio, siamo allo sbando completo,
Sì. Ecco,
completo. E sia ecco,
abbiamo ancora 5 minuti. Ecco, professoressa, mi scusi se glielo
sì,
dico perché il tempo
chiudo solo
purtroppo sta
perché
volando.
questo è veramente un capolavoro, c'è da ringraziare. Di poter
Bene.
leggere queste cose anche perché almeno si capisce dove sono andati a finire i vescovi, i sacerdoti, e se noi leggiamo invece ben altre letture e possiamo nutrirci. Questo qui non ci nutriamo, qui ringraziamo perché almeno capiamo la devastazione e la confusione, perché qui c'è un paragrafo, un modo nuovo di essere preti. Quindi queste trasformazioni richiederanno mutamenti anche nel modo di concepire il ministero ordinato, perché già così i preti, aiuto, aiuto. Pensate, secondo
Mi
queste
corregga se sbaglio, il
prospettive,
patrono di Torino non è San Giovanni Battista? Ecco,
il patrono di Torino è San Giovanni Battista, sì,
lui.
e Maria Consolata, è la protettrice,
Beh,
sì.
comunque quello che si vuole un po' anche con le famiglie, no? Una nuova forma di genitorialità.
È tutto nuovo, ma
Tutto nuovo,
questo
tutto
nuovo è
collegato,
peggio di quello che è venuto in questi decenni. Peggio.
no? Sì, è nuovo, ma perché è nuovo? Nasce vecchio, è già passato. Quello che
Quindi,
sempre è nuovo
dobbiamo
è
ringraziare il
giovane, è
Signore
l'eterno.
se ci rende chiaro, se ci rende chiaro questa obbrobriosità, questo orrore che sta dilagando. Noi di questo dobbiamo
Non
ringraziare.
può che portare tutto questo. Non può che portare ad ulteriore confusione. E invece noi ricordiamo, Te Deum, tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. E questo solo nella verità che possediamo, perché l'abbiamo, basta solo attingere alle fonti sicure.
Ecco perché però dobbiamo pregare per i pastori. Ecco, non
Esatto,
portare
certo.
l'odio, non portare vendette, la vendetta non spetta a noi.
No.
Ecco, è questa la lode che noi facciamo a Dio, appunto. Non che ringraziamo e poi portiamo l'odio, portiamo questo, portiamo quest'altro. Stiamo attenti, ecco, che sia chiaro, se no, ecco, non.
Esatto, pregare per loro perché sono confusi, estremamente confusi e quindi ci sia la grazia per loro di essere illuminati.
Ecco, io in conclusione di trasmissione, ecco, poi volevo dire a Giovanni che di questo argomento la professoressa ne ha trattato in molte conferenze sul nostro canale, su Radio Buon Consiglio, non è escluso che ne riparleremo anche in altre
Saremo
conferenze.
più agguerriti il
Sì,
2024.
assolutamente.
Saremo donne e arpie donne saremo anche. Ecco, io volevo chiedere a Dorotea, alla professoressa Sicardi, una consulta. Conclusione di trasmissione, perché il Te Deum liturgicamente, solennemente, la Chiesa, la professoressa ci ha detto che lo recita, lo canta il 31 dicembre e poi alla chiusura di un concilio e di un conclave per l'elezione di un Papa.
Tutte le
Tutte
domeniche, i
le
festivi.
domeniche, certamente, però anche privatamente, perché ho visto mia madre, le mie zie, io sono nata nel 1980, ogni volta che l'ho visto quando è nato mio fratello, qualche cugina, recitare il Te Deum in ospedale. Ecco, quindi ricordiamo che il Te Deum si può recitare anche privatamente, ecco, per ringraziare Dio, me lo confermate questo, no?
Sì.
Certamente, ed è gran buona cosa farlo, perché facciamo le novene per chiedere, preghiamo per supplicare delle grazie, eccetera, ma quando poi il Signore appunto arriva, e allora noi, sì, recitiamo il Te Deum, sicuro.
E ricordiamo, Santo, Santo Dio Sabaoth. Attenzione, vi preghiamo non dell'universo, ma degli eserciti. Scusate questa piccolezza.
E ci vuole, ci vuole.
Bene, in più volevo dire a Maria questa domanda che non è arrivata all'inizio della trasmissione, che la professoressa l'ha spiegato perché all'inizio della trasmissione, quindi poi terminata la diretta sarà disponibile la registrazione e lo puoi riascoltare. Bene, siamo ai momenti dei saluti, questa è l'ultima trasmissione dell'anno in diretta di Cooperatore Veritatis, Radio Buon Consiglio naturalmente continua la programmazione, noi ci ritroviamo l'anno prossimo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito quest'anno, grazie al Signore che ci ha dato la possibilità di servirlo, perché ci ha dato questo dono, perché niente ci è dovuto, tutto ci è donato da Dio, Lui non ci deve niente di niente. Lascio a Dorotea, alla professoressa, le conclusioni, i saluti della diretta. Ecco,
No,
sì.
io mi leggo naturalmente un grazie di tutto cuore alle suore di Radio Buon Consiglio, a quanti hanno lavorato dietro le quinte di Radio Buon Consiglio, soprattutto il giovedì, attraverso altri autori per il settimanale di Padre Pio. Vi ricordiamo appunto tanti altri lavori che sono stati fatti durante l'anno. Io chiedo scusa, ma ho ancora questa influenza, martellante. E quindi veramente è stato fatto un lavoro di grande squadra, un lavoro con tante persone che hanno lavorato, abbiamo collaborato veramente insieme per aiutarci, per lodare, per arrivare proprio a questo giorno, ringraziare certamente il buon Dio e dirgli grazie, Signore. Vi ricordate cosa si dice nella preghiera del mattino e della sera? Ti ringrazio di avermi creato fatto cristiano, perché se noi siamo qui in questa situazione, è Dio che ci ha messo in una certa condizione. Noi non abbiamo alcun merito, se non quello di riconoscere la grandezza di Dio, la grandezza della Chiesa, la grandezza della Chiesa. E quindi grazie veramente a tutti voi che ci avete dato una mano nel continuare e dovremmo continuare ad andare avanti, ma vi preghiamo senza odio, senza seminare cattiverie, senza seminare vendette. Quello spetta a Dio. State tranquilli, Dio si occuperà della sua sposa. Ecco, noi facciamo la nostra parte. Grazie di tutto cuore, grazie Cristina, grazie anche le suore di Radio Buon Consiglio. Grazie.
Anch'io vado a tutto il mio ringraziamento a Radio Buon Consiglio, quindi alle suore, a Dorotea, a Esther, e grazie a tutti voi che ci seguite e ci ascoltate. Quello che noi andiamo a fare non è autopromozionale, ma è veramente un servizio che si fa perché? Perché siamo militanti. Eh sì, con la cresima noi diventiamo soldati di Cristo e quindi noi siamo tenuti a testimoniare la nostra fede, non possiamo nasconderla oggi. Meno che mai, dobbiamo veramente gridarla senza quell'ira, quell'odio, quell'avversità che è tipico del protestantesimo. Ci tengo a sottolinearlo. La nostra fede cattolica non è così. I protestanti protestano in maniera veemente, lo sappiamo bene, no? Cosa è accaduto con Lutero, Calvino, con Cramer in Inghilterra? Ecco, gridavano, odiavano, odiavano il Papa, odiavano la Chiesa, odiavano la fede, odiavano la messa. La Santa Messa, ecco, noi non abbiamo quello stile, il nostro habitus è ben altro, è il portare veramente la fede attraverso la conoscenza e attraverso l'amore e quindi la carità, è la carità. Noi dobbiamo vestire l'abito della carità e abbiamo la gratitudine di questa fede così meravigliosa. Unica, davvero, che porta la luce, porta la luce. E allora, alla fine di questo anno, noi non possiamo che lodare nostro Signore e recitare il Te Deum Laudamus. Ave Maria.
Ave Maria. Vai, saluto Dorotea.
Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.
Buon anno a tutti.
Buon
Buon
anno.
anno.